la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8:05 di lunedì 1 giugno apriamo la nostra newsline subito salutando dall'AMMA quest'oggi Gianni Messeri con noi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che settimana sarà, Messeri, quella che verrà appunto interrotta domani dalla festa per la Repubblica e che vedrà diciamo l'affaccio verso il mese di giugno?
Dunque, iniziamo il mese di giugno con un aumento dell'instabilità. Già oggi i primi effetti, perché ci attendiamo una giornata con cielo poco o parzialmente nuvoloso, ma anche con addensamenti che specialmente nelle ore centrali della giornata porteranno a rovesci sparsi e locali brevi temporali, fenomeni che naturalmente, come spesso accade, saranno più probabili sulle zone montuose dell'Appennino, ma anche presenti nelle zone interne. I venti sono meridionali, i mari mossi, le temperature quest'oggi in diminuzione, massime che non raggiungeranno probabilmente i 30 gradi di massima. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, una giornata che ha caratteristiche simili ma con fenomeni meno frequenti, un peggioramento del tempo è atteso in serata di martedì, con temporali che poi si estenderanno anche alla successiva giornata di mercoledì. In sostanza questa settimana inizia con tempo instabile che sembra questa fase di instabilità attenuarsi soltanto nel fine settimana.
Ecco, quindi abbiamo dato già una prospettiva per un inizio, diciamo, di giugno sicuramente alternato nelle sue condizioni.
Sì, all'insegna della spiccata variabilità, questo inizio, poi andremo sicuramente verso condizioni di maggior stabilità e sperabilmente anche di bel tempo.
E allora ne sapremo di più mercoledì 3 giugno, quando riattiveremo il collegamento mattutino in Newsline con il LAMMA. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Adesso una breve pausa e poi le notizie.
A Firenze, al Parco delle Cascine, torna Support Your Local Festival. Dal 5 giugno al 23 luglio a Ultravox, 8 serate a ingresso libero con il meglio della musica alternativa italiana, più live e DJ set di artisti locali. Venerdì 5 giugno, inaugurazione con Frankie High Energy. Dall'11 al 18 giugno, Gemello, Dani Five, Laila Al Habash. A luglio, Valerio Lundini, Chaos, Babaman e tanti altri. Per tutte le info, cerca Support Your Local Festival, una produzione Progeas Family per Estate Fiorentina, in collaborazione con Nozze di Figaro, RF, Combo Social Club.
Dei suoni, i passi, un sentiero di musiche e parole lungo la via degli dei, un viaggio sonoro da Bologna a Firenze con tappe inedite che attraversano l'Appennino tosco-emiliano. Info su fabbricheuropa.net. Mercoledì 3 giugno alle 18, partenza da Bologna con la proiezione del doc Ciclofonia e performance di Sebastiano De Gennaro e Vincenzo Vasi. Sabato 6 alle 18 al rifugio della Betaia di Castiglion de Pepoli, Peppe Voltarelli in concerto con Bologna, Firenze andata e ritorno. Entrambi gli appuntamenti sono d'ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Controradio. Questa è Controradio.
Alle 8:09 iniziamo a leggere le principali notizie di oggi. Lo facciamo dalla Nazione: innocenti in clinica ma è pericoloso il virgolettato femminicidio di Rufina, arriva all'ordinanza del giudice, vietato il ritorno in famiglia, è in libertà vigilata, resta sospeso il processo all'architetto accusato di aver ucciso la compagna, la rabbia della famiglia Guidi di Eleonora. Guidi uccisa con 24 coltellate l'8 febbraio febbraio 2025, particolari che trovate anche sul nostro sito controradio.it. Buona notizia invece per quanto riguarda la residenza universitaria Calamandrei, guasto risolto. Lo studentato di Viale Morgagni, che era senza acqua dal 16 maggio scorso, al via e rientro dunque dei 270 studenti. Liste d'attesa, luci e ombre in Toscana, esami ok, tempi più lunghi per le visite, l'apertura della Repubblica di Firenze, da dermatologia a ginecologia, settori dove le prestazioni registrano problemi, i dati dell'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari, funziona la consegna delle diagnosi. E poi di taglio basso la vicenda dei trasferimenti alla PAM da Pontedera a Fosdinovo, il trasferimento di due dipendenti, dicevamo il presidio di protesta del sindacato e la presa di posizione del deputato e segretario Dem Toscano Fossi, che ha annunciato un'interrogazione parlamentare PD diritti negati. Ma alle 8:11, come anticipato, salutiamo e diamo il buongiorno a Giorgio Bernardini. Ben trovato, Giorgio.
Buongiorno a voi, Chiara, buongiorno.
Siamo esattamente ad una settimana dal voto. Lunedì scorso in questi minuti riflettevamo e analizzavamo il dato delle affluenze, quello che potevamo avere ancora non definitivo, poi quello che ha portato il risultato nei 20 comuni toscani, 3 dei quali capoluoghi, uno dei quali al ballottaggio, ancora Arezzo insieme a Viareggio. Allora, ad una settimana dal voto cerchiamo un po' di rendere una fotografia che è ancora in divenire, dicevamo, rispetto ai ballottaggi, e in divenire anche rispetto agli equilibri interni alle coalizioni, un po' le rese dei conti, i conteggi sicuramente e le formazioni di giunta che attendiamo.
Esattamente, perché dopo ovviamente insomma la resa dei conti delle urne c'è anche quella interna alle coalizioni, sono tutte coalizioni quelle che hanno vinto e anche quelle che diciamo hanno messo avanti la testa rispetto al primo turno. Per quanto riguarda Prato, la città più grande al voto, c'è Matteo Biffoni che sta lavorando lacrimente sulla sua giunta e deve fare i conti in questo caso con il PD, un PD che, lo ricordiamo, è retto, si potrebbe dire, a Prato da Christian Di Sanza, in una situazione in cui sostanzialmente c'è grande competitività nel partito locale, soprattutto dopo tutto quello che è successo, e dove Biffoni però è pronto, come tutti sanno, a giocare le sue carte, soprattutto dopo il suo grande risultato elettorale personale e della sua lista civica. Quindi il PD, diciamo, dovrà accontentarsi probabilmente di qualcosa di meno di quello in cui aveva sperato. Non si sa in questo caso se proprio Diego Blasi, insomma il più importante esponente della segreteria sceleniana, avrà il ruolo di vice sindaco come si era detto. Matteo Biffoni si è preso qualche giorno, sicuramente tutta la settimana che è appena cominciata, per prendere le sue decisioni. Vedremo come andrà a finire. Sicuramente faranno parte della giunta quasi certamente Enrico Romei, della sua lista civica, che è un esperto di sport e quindi avrà probabilmente quella delega, e Benedetta Squittieri, una conoscenza antica del Partito Democratico, che però è sempre stata vicina a Matteo Biffoni ed è pronta a entrare in giunta. Per quanto riguarda i AVS, sono in ballo i nomi di Alessio Laschi e Lorenzo Chiani, entrambi uomini appunto, mentre per la lista di Casa Riformista, che alla fine ha ottenuto un seggio, appunto la figura di Pasquale Palumbo potrebbe essere quella principale, mentre Marco Sapia, che è stato il recordman di preferenza del Partito Democratico, potrebbe essere invece alla guida del Consiglio Comunale. Questi sono insomma i primi rumors che riguardano la giunta pratese, ma anche Capecchi a Pistoia è diciamo in una posizione avvantaggiata per comporre la sua giunta di 4 uomini e 4 donne a Pistoia, e insomma ci sono dei nomi forti che ballano. Ovviamente ce n'è uno certo, che è quello di Stefanianesi, lo ricorderete, che ha conteso la vittoria,
lo anticipò proprio al momento della vittoria, fu una delle prime dichiarazioni, no, delle prime certezze che confermò averla come vice sindaca.
Esattamente, è stato anche forse uno dei segreti di questo successo, no? La riunione della coalizione centrosinistra, alla luce anche di quella che era stata una sono state primarie competitive, non ce ne sono tante, molte sono confermative, e quindi questo forse ha pagato. Tra le altre tante caselle da riempire ce ne sono due che meritano di essere sottolineate, sicuramente quella che sarà occupata quasi quasi certamente con la figura di Riccardo Trallori, che insomma è una figura che si è molto spesa in questi ultimi mesi nella politica pistoiese, e poi quella della segretaria del PD Irene Bottacci, che lo ricordiamo segretaria da poco, ma ha saputo, è già stato apprezzato il suo lavoro, fare un buon lavoro. E poi ci sono i ballottaggi,
ecco,
di
Giorgio, vorrò tornare poi su Prato, sul centrodestra, un minuto finale, ma diciamo appunto gli equilibri che si stanno assestando sia a Arezzo che a Viareggio.
Sì, molto velocemente, nessun apparentamento, come già probabilmente avevamo prefigurato anche dal punto di vista formale, ma sicuramente una, diciamo così, a Viareggio una situazione che mette diciamo in qualche modo in vantaggio di nuovo il centrosinistra, perché Marcucci, diciamo, pur non avendo stretto, ricordiamolo, ha preso il 28%, un accordo formale con la candidata del PD Federica Maineri, comunque ha fatto capire che il suo popolo diciamo è vicino a quelle istanze, senza dare ancora indicazioni. L'indicazione l'ha data però Matteo Renzi, che sostanzialmente ha detto che appoggerà certamente Federica Maineri, non è un'indicazione da poco, sicuramente insomma anche probabilmente mossa di Matteo Renzi in vista di quella che sarà la legge elettorale e di lealtà verso quel Partito Democratico che lui ha guidato e a cui si sta avvicinando sempre di più in chiave politiche. Ancora ovviamente non si sa poi come finirà, però vedremo, andremo a vedere se questa sarà la strategia giusta per il centrosinistra contro la candidata, la ricordiamo, Sara Grilli, che è arrivata prima del centrodestra e comunque delle liste civiche vicine al precedente sindaco Giorgio De Ghingher. Invece, per concludere, ad Arezzo la situazione si fa più difficile per il centrosinistra e più positiva, se vogliamo, come aspettativa per il centrodestra in vista del ballottaggio, poiché non c'è stato nessun apparentamento. Marco Donati, che aveva preso il 20%, lo ricordiamo, un ex parlamentare renziano, ha, come si dice in queste ore, sbattuto la porta a Vincenzo Ceccarelli dicendo che insomma non gli interessavano le poltrone, sarebbe stato offerto, usiamo il condizionale come d'obbligo in questi casi, addirittura un posto appunto per la candidatura alle politiche in quel collegio dal centrosinistra a Marco Donati, ma Marco Donati non ha accettato e diciamo in questi momenti di tensione nel centrosinistra si vede appunto da parte di Comanducci, che è il candidato che è succeduto appunto al sindaco Ghinelli, una possibilità maggiore, vista diciamo la lite nel centrosinistra, per lui di poter confermare il risultato del primo turno. A te, Chiara.
E allora un'ultima riflessione al volo, che poi condividerò anche con Ciuffoletti, buttiamola in politica, sul cambio al vertice del coordinamento regionale toscano di Fratelli d'Italia, Matteo Mazzanti. Insomma, arrivano i commenti di Michelotti, il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d'Italia. Al posto di Mazzanti arriva Torselli come commissario di Fratelli d'Italia a Prato. Che messaggio è interno politico?
Beh, è un messaggio molto forte, perché evidentemente si sottolinea l'incapacità di Fratelli d'Italia a Prato di creare un'alternativa, o meglio ancora di guidare la creazione di un'alternativa valida in quel campo che sembrava per l'appunto un campo che potesse crescere, soprattutto all'indomani delle vicende pratesi che ricordiamo sempre, quindi il commissariamento, le dimissioni della precedente sindaca che ha governato solo un anno, Ilaria Bugetti del Partito Democratico. Ebbene, questa mossa ovviamente nel partito è stata una mossa quasi telefonata, diciamolo, perché anche le dichiarazioni di Chiara Laporta subito dopo le elezioni avevano fatto presagire un percorso congressuale nuovo, lo ricordo, ce n'era stato uno, per chi non lo può sapere, veramente pochissimi mesi fa. Dunque c'è la volontà del partito, l'attenzione, ecco, ci dicono dell'attenzione romana rispetto a un territorio, quello pratese, che comunque oltre ad essere valido e decisivo dal punto di vista politico all'interno degli equilibri regionali, rappresenta comunque un bacino molto molto importante anche sempre in vista dell'orizzonte delle prossime elezioni. Quindi questa riorganizzazione, diciamo, mette l'accento sull'errore, se vogliamo, compiuto dalla classe dirigente rappresentata da Chiara Laporta in questi mesi, e probabilmente anche attraverso diciamo un cambio di rotta probabilmente cerca nuove strade.
E allora, questa è la fotografia sempre più interna, no? Poi alle forze politiche, agli equilibri e anche alle dimensioni istituzionali che vanno prendendo forma. Anticipiamo che poi alle 8:40 avremo lo stesso sindaco di Pistoia Capecchia ai nostri microfoni. Grazie a Giorgio Bernardini, buona giornata e buon lavoro.
A dopo, a voi.
Sparso sul posto amministrativo in Toscana, anche in buttiamola in politica di oggi. Buongiorno, buongiorno a Tommaso Ciuffoletti.
Ciao Chiara, buongiorno.
E allora, in attesa degli esiti di Arezzo e Viareggio e della formazione delle giunte che raccontavamo con Giorgio Bernardini, da dove vuoi partire, Tommaso? Perché io ho appena lasciato Bernardini sul cambio al vertice del commissario di Fratelli d'Italia a Prato, insomma hanno sostituito Mazzanti con l'onorevole Torselli. Giorgio ha parlato di una di un cambio telefonato, insomma della forte attenzione da Roma che indica la necessità di un cambio di passo all'interno di quella compagine politica pratese.
Sì, guarda, il centrodestra in effetti è un aspetto che almeno noi nella nostra trasmissione non abbiamo trattato molto negli ultimi tempi, un po' perché effettivamente la palla è stata quasi sempre nel campo del centrosinistra, d'altronde la nostra regione questo un po' lo impone. Tuttavia questa tornata è stata interessante, il caso di Prato sopra tutti, avevamo in un certo senso, io almeno avevo puntato il dito nei confronti dell'alta astensione pratese, nei confronti della riproposizione di uno che era già stato due volte sindaco e che si ripresentava agli elettori dopo essere stato proposto loro come candidato alla regione. In realtà ho mancato anche un po' colpevolmente di segnalare come le vicende del centrodestra pratese siano state ben peggiori anche di quelle diciamo che almeno solo da un punto di vista politico riguardavano il centrosinistra, perché quelle del centrodestra hanno riguardato anche i tribunali dal punto di vista della per esempio c'è un rinvio a giudizio per uno dei rappresentanti del centrodestra pratese per quella famosa vicenda di dossieraggio nei confronti di un altro esponente del centrodestra pratese. In poche parole, una guerra intestina che si è spinta fino appunto a delle ipotesi di reato come la, credo, tentata violenza privata e diffamazione, che ovvio dovranno essere accertate, ma raccontano di un clima interno a quel partito, in questo caso Fratelli d'Italia, senza dubbio non edificante e piuttosto inquietante, tanto che appunto il commissariamento di Torselli dovrebbe esattamente cercare di ricucire una situazione disastrosa in una delle città forse simbolo per il centrodestra della propria capacità di essere competitivo, che invece non lo è stato nemmeno alla lontana, e quindi iniziare effettivamente a ricuscire di lì ha tutto il senso di una sfida che nel frattempo si complica anche per l'incalzare a destra, da destra, del nuovo esperimento politico del generale Vannacci, che anche qui, a dispetto delle mie previsioni che lo vedevano pronto ad essere riconsegnato all'oblio dal quale emerse con un libro brutto scritto male, sgrammaticato, e che invece alle ultime tornate ha dimostrato di avere un discreto bacino di consenso.
E poi su Prato, ricordiamo appunto sempre sul versante centrodestra il caso che tu raccontavi dal punto di vista giudiziario, dal punto di vista politico, poi ha portato Belgiorno a fuoriuscire da Fratelli d'Italia a ottenere un 6,52% dei voti, quindi insomma performance niente male dal punto di vista elettorale. Ma veniamo invece alla segreteria PD fiorentina, perché parlavamo di Giannassi nei giorni scorsi come possibile reggente. Bene, Giannassi è stato nominato, Federico Giannassi, il deputato fiorentino, all'unanimità, circoli, conferenze delle donne democratiche, consiglieri di quartiere, consiglieri comunali, assessori, li vuole incontrare proprio tutti, parla di un piano di 12 assemblee, di una pagina nuova per il partito. Come leggi questo cambio, questa nomina post Ceccarelli?
Allora, guarda, ti dico, Chiara, che io in questi giorni sono stato subissato di tesi, teorie, anche le più fantascientifiche intorno a questa vicenda, di persone che ovviamente mi andavano proponendo quella che era la versione a loro tendenzialmente più comoda, più favorevole. È normale, no? D'altronde, nella speranza anche di indirizzarmi verso un certo commento. Mi pare di capire che questo sia un po'... perché qui, diciamo, si tende spesso e volentieri nelle letture spicce ad assommare la figura di Giannassi politicamente a quella di Nardella. D'altronde è vero, Giannassi, diciamo, diventa una figura rilevante politicamente grazie appunto al suo essere un assessore della giunta Nardella. Accettiamo un attimo questa semplificazione un po' spiccia. È un po' il punto da un punto di vista di Nardella, del mantenere un presidio sulla città. È vero che già la sindaca è di fatto colei che fortissimamente Dario Nardella ha voluto per succedergli, però è anche vero che, conscio di chi prima di lui, da ex sindaco di Firenze, è andato a Bruxelles per poi di fatto venire confinato anche lì verso l'oblio, parlo di Leonardo Domenici, Nardella ha piuttosto l'idea che si debba, per potersi garantire un futuro politico, mantenere un forte presidio sulla città anche in termini di consenso e relazioni. Giannassi è un po' il rimarcare questa volontà di Nardella, secondo questa lettura. Dall'altra, invece, molto meno, come dire, soddisfatto di questa operazione è il frontegianiano, che in un certo senso sappiamo tutti già ne avere un po' questa prospettiva per sé futura di voler fare il sindaco di Firenze, e ovviamente non vedeva di cattivo grado l'idea di una sindaca piuttosto indebolita. D'altronde lui stesso era uscito negli scorsi mesi più volte, in maniera forse anche inopportuna da un punto di vista istituzionale, essendo lui presidente della regione, nel rimarcare alcune mancanze della città di Firenze, o intervenendo su delle decisioni che sono appunto pertinenza della sindaca, non certo del presidente della regione. Quindi vedere una mano di ritorno di Nardella sulla città non è stato visto di buon grado. Qualcuno mi ha anche ipotizzato che, tutto sommato, Gianni abbia da farsi forte oggi anche della possibilità di andare direttamente a patti con Nardella, bypassando, diciamo, il partito di cui entrambi sono esponenti, il PD, garantendo, dicendo: posso essere io il tuo garante di un ritorno a prendere consenso a Firenze per uscire da Bruxelles e magari tornare sul Parlamento nazionale. Perché io, tutto sommato, una volta che mi venisse promesso e garantito di poter fare il sindaco di Firenze, non avrei più nulla da chiedere. Per me sarebbe il coronamento della mia carriera e potrei fare il bel gesto nei confronti di chiunque altro.
Ci spingiamo avanti, però con Gianni non si sa mai, con le sue mosse del Pegaso, insomma, è imprevedibile. Allora bene fai a sollecitare anche questi scenari, ma l'ultimo minuto te lo chiedo rispetto alle politiche in vista del 2027, perché il centrodestra ha colto la palla al balzo dell'esito delle comunali, tornando alla carica con la riforma della legge elettorale, calendarizzandola in aula per il 26 di giugno. Che mossa è, che messaggio politico è?
Ah, questa effettivamente smette di essere fantapolitica, quella di prima forse lo era un pochino, però sempre bene tenerla lì, la fantapolitica che poi magari ci risulta fuori come grande realtà, invece realtà concreta di questi giorni è giusto appunto la convinzione del centrodestra di in fondo non aver perso quel vento in poppa che considerava da avere a metà legislatura, che si era fortemente affievolito con il risultato del referendum, ma che questa ultima tornata di amministrative ha dato la convinzione che in realtà si possa ancora provare a forzare la mano, come purtroppo spesso è capitato nel corso delle anche passate legislature, in cui una maggioranza uscente nel tentativo di riconfermarsi si disegna a propria misura e interesse la legge elettorale delle prossime elezioni. Una vicenda appunto sempre deplorevole. Le riforme elettorali, se si volessero fare, sarebbe bene farle a inizio legislatura e possibilmente con il consenso più ampio possibile. Ancora una volta assistiamo invece all'intenzione di una parte che si avvicina alla prossima scadenza elettorale convinta di poter rivincere, o non del tutto convinta di poterlo fare, a legge vigente, che si ritaglia su misura una legge elettorale per il proprio interesse. Una vicenda deplorevole, purtroppo praticata tanto da una parte quanto dall'altra, e che si ripete ancora una volta. Vediamo con che esiti, perché appunto qui a fare, diciamo, un po' da piccolo dubbio rispetto a questa intenzione è anche la variabile Vannacci e anche appunto gli interessi del tutto politicistici, non certo di legittimità istituzionale, che potrebbero avanzare in qualche mente del centrodestra.
Il tutto in un periodo pre-estivo, diciamo, che già c'è una disaffezione dei cittadini al voto, figuriamoci per quanto riguarda tutti questi scenari, però non è detto, e anche qui si possono riservare delle sorprese. Ci rifletteremo insieme a lunedì prossimo. Grazie Tommaso Ciuffoletti.
Grazie a te Chiara, buona giornata.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. Nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Entrambe le parti hanno rivendicato attacchi mirati su infrastrutture militari. Nemmeno questi ultimi episodi sembrano però compromettere la tregua, che formalmente resta in vigore. Sul fronte diplomatico la palla è tornata nel campo di Teheran, che entro 3 giorni dovrebbe rispondere all'ultima revisione dell'accordo inviato dalla Casa Bianca, con condizioni più dure, soprattutto sul nucleare. L'Iran vuole davvero un accordo, ha scritto poco fa sul social Truth Donald Trump, in un post in cui attacca chi critica la sua politica e assicura che l'accordo finale con Teheran sarà positivo per gli Stati Uniti.
Sono stati tutti intercettati i razzi lanciati da Hezbollah questa mattina dal sud del Libano verso Israele, la conferma arriva da Tel Aviv. Gli attacchi sono una risposta all'intensificarsi dell'offensiva israeliana, che solo ieri ha provocato almeno 12 vittime tra raid aerei e avanzata delle truppe di terra verso nord. Poco fa l'esercito avrebbe ordinato l'evacuazione di altri 9 villaggi libanesi. Fonti diplomatiche sostengono inoltre che Israele vorrebbe riprendere a bombardare anche la capitale Beirut. L'escalation preoccupa gli Stati Uniti, che però attribuiscono ad Hezbollah l'intensificarsi degli scontri. Della grave situazione in Libano oggi discuterà in una riunione d'emergenza anche il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
È risultato negativo al test di Ebola il cittadino della Repubblica Democratica del Congo che era stato messo in isolamento a Cagliari. L'uomo vive in Sardegna, nei giorni scorsi era tornato dal suo paese natale. Dopo essere rientrato in Italia aveva iniziato ad avere dei sintomi che avrebbero potuto essere causati da Ebola, ma stamattina è stato diffuso il risultato del test che ha escluso questa possibilità. In caso contrario si sarebbe trattato del primo caso confermato nel nostro paese della malattia, di cui è in corso una grave epidemia proprio nella Repubblica Democratica del Congo.
In Piemonte è stato salvato un giovane speleologo che era rimasto intrappolato in una grotta sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Il ventenne era bloccato a 120 metri di profondità ed è stato portato in superficie dopo 12 ore di lavoro del personale di soccorso. A dare l'allarme erano stati alcuni compagni di escursione che erano con lui.
A Ortanova, in provincia di Foggia, oggi ci saranno i funerali di un ragazzo di 16 anni morto nella notte tra sabato e domenica durante un inseguimento dei carabinieri. Secondo la ricostruzione emersa finora, il ragazzo sarebbe stato sul sedile posteriore di un'auto su cui viaggiavano altri 4 minorenni. Alla guida ci sarebbe stato un altro 16enne che avrebbe accelerato per sfuggire a un possibile controllo dei militari, che avrebbero inseguito la macchina per circa 3 chilometri. A un certo punto l'auto avrebbe sbandato e si sarebbe schiantata contro un guardrail per poi ribaltarsi. I ragazzi sopravvissuti sono rimasti feriti, 3 sono già stati dimessi, 1 è ancora ricoverato. Il 16enne che guidava è risultato positivo all'alcol test.
Saranno il trampiano Abelardo della Espriella e il progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia il prossimo 21 giugno. Il primo turno delle elezioni che si sono tenute ieri nel paese vedono primo il candidato dell'estrema destra con quasi il 44% dei voti e secondo Cepeda, che si è presentato in continuità con il presidente uscente Gustavo Petro e che sfiora il 42%. Ferma al 6.9 la candidata conservatrice Paloma Valencia, i cui voti al ballottaggio potrebbero andare tutti verso la destra estrema.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, possibili disagi per incidente tra due mezzi leggeri tra Val di Chiana e Monte San Savino in direzione nord. Segnaliamo inoltre la presenza di personale su strada tra A1 variante e Aglio e tra Sasso Marconi e A1 variante di Valico, in entrambi i casi nei due sensi di marcia. Siamo a traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea tra Firenze Castello e Prato Centrale. Si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Al momento sono interessati 3 treni regionali. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, per la chiusura di Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per il TPL e per il traffico privato in zona. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
C'è di peggio 2026. La festa delle cose belle e resistenti torna dal 29 maggio al 2 giugno alla Casa del Popolo di Impruneta. Ogni giorno ludoteca permanente, stand e associazioni, sagra per sedersi e mangiare insieme, panini e birrettine, grigliata da asporto e dalle 21.30 concerti e DJ set. Venerdì 29 Superbad e Lori DJ set. Sabato 30 alle 18 Talk Free Marwan Barghouti, Aurora Boreale in concerto e biscottini fatti in casa DJ set. Domenica 31 M Logic e Iremi DJ set. Lunedì 1 Cineforum e proiezione de Le Città di Pianura, ospite per Paolo Capovilla. Ingresso 5 euro, a seguire Zio Tibia DJ set. C'è di peggio, 29 maggio 2 giugno, Casa del Popolo di Impruneta, Via della Croce 39. Info Facebook, Instagram, CDP Impruneta.
Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Sabato 2 giugno, una giornata intera dedicata alla Festa della Repubblica. Ospite speciale alle 11.30 Aldo Cazzullo. La mattina è il concerto della Filarmonica di Signa. Nel pomeriggio, letture e musiche curate dalla Nottola di Minerva con Letizia Fuochi. Ed in chiusura è il concerto di Dario Cecchini con Soul Check. Prenota il pranzo presso la locanda.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, 2 VIP experience per 2 persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. 26, estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Contro radio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.42, buongiorno, bentrovati. Quest'oggi andiamo a Pistoia, lo facciamo, lo vedete già inquadrato per chi ci segue anche in video sui nostri social, sulla Controradio TV, con Giorgio Bernardini, che saluto e ringrazio. Buongiorno Giorgio, bentrovato.
Buongiorno, buongiorno Raffaele.
E buongiorno naturalmente a tutti voi che seguite le vicende che riguardano la politica locale, non solo, nazionale, internazionale. Torniamo naturalmente sulle questioni che riguardano le recentissime amministrative. Quest'oggi è il neosindaco di Pistoia, Giovanni Capecchi, l'ospite di questo approfondimento. Ne abbiamo già fatto uno con il neosindaco, diciamo così, anche se ha già fatto in passato due legislature di Prato, Matteo Biffoni, per cercare anche di fare un ragionamento più ampio su una città metropolitana ampia che vada veramente da Firenze a Pistoia. Giorgio Bernardini, tra poco Capecchi sarà con noi, però ci aiuti a ricostruire brevemente la vicenda, perché la vicenda di Capecchi è una vicenda un po' particolare. Ci sono state delle primarie, ci sono degli equilibri interni al PD, alla coalizione. Parlaci di questo, prendilo subito da Capecchi.
Eccolo qua, lo vedo comparire già negli schemi. Comunque, molto brevemente, meno di un minuto per dire chi è Capecchi, almeno dal punto di vista di chi ha seguito questa vicenda dal punto di vista della cronaca politica. Capecchi è una figura molto particolare, che riassume in sé diverse delle caratteristiche che si vanno cercando nella politica, diciamo in crisi di identità, ovvero è una persona competente, è un professore universitario che però assume in sé anche una capacità di leadership e anche di mediazione che sono state da subito evidenti per tutta la coalizione, tant'è vero che attorno alla sua candidatura, nonostante alcune resistenze politiche del Partito Democratico locale, appunto si è arrivati anche tramite la costruzione di un consenso fatto di confronto e di un comitato che si è speso per lui anche al di fuori dei partiti, ed è arrivato, come tutti sapete, insomma, a fare delle primarie con il Partito Democratico, con la rappresentante del Partito Democratico locale indicata, Stefania Nisi, che sono state primarie competitive e non confermative. Non solo, questa già sarebbe una novità abbastanza importante, ma c'è stata anche la capacità da parte sua, a dimostrazione di quanto dicevo appunto nella sua descrizione dal punto di vista delle sue doti, di ricomporre immediatamente quella che non era diciamo una battaglia di frattura, ma probabilmente una battaglia di misurazione della leadership, e di indicare immediatamente quella che sarà la sua vice sindaca, per ora l'unico nome che conosciamo per certo della giunta che sta formando. Questo è Giovanni Capecchi, che ha vinto al primo turno, lo ricordiamo appunto alle elezioni che ci sono state proprio una settimana fa, si sono concluse, ancora quest'ora le urne erano aperte, ma diciamo da una settimana è il nuovo sindaco di Pistoia.
Giovanni Capecchi, buongiorno, bentrovato e grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno, grazie a voi, grazie a voi.
Si è messo subito immediatamente al lavoro. Quali sono, come dire, i file più urgenti?
Allora, i file più urgenti sono, diciamo, dare basi al nostro progetto e quindi organizzare la squadra di governo, organizzare il mio staff, e poi ci sono una serie di questioni per manifestazioni che si svolgeranno nei prossimi giorni a Pistoia, anche molto importanti come Eurogym, e quindi ci sono dei fascicoli che hanno bisogno di risposte immediate e sto cercando di gestirli in questa fase in cui sono ancora solo senza una giunta, ecco.
Giorgio Bernardini, entriamo nel merito delle questioni più importanti che riguardano anche un periodo più ampio. Naturalmente questo è il momento in cui il neosindaco si confronta anche con la macchina, diciamo così, con la complessità della macchina. Giorgio.
Sì, sono due le questioni che mi vengono immediatamente in mente. La prima attiene sostanzialmente proprio alla descrizione che ho fatto di Capecchi, insomma, inizialmente, ovvero che ha a che fare con la sua capacità di creare degli orizzonti. Ecco, questa capacità politica che ha sentito la sua città, vorrei capire come si traduce rispetto al cambio con la precedente amministrazione, cioè che cos'è che lui vuole fortemente cambiare rispetto all'amministrazione Tomasi, ovviamente anche Celesti nell'ultimissimo miglio, cioè qual è diciamo l'atto di discontinuità più diciamo evidente che vuole portare anche a livello di visione. E poi un'altra cosa, se capita, ovviamente mi ha colpito molto questo dato di Pistoia, magari poi lo approfondiamo, sul fatto che ci sia la disoccupazione più alta che nel resto della, diciamo, della regione, ovviamente il territorio pistoiese. Volevo capire se, nonostante le competenze di sindaco, che sappiamo sono ben ristrette rispetto alle politiche del lavoro in generale, però ecco, restiamo sull'orizzonte. C'è qualcosa che lo preoccupa o che si può fare rispetto a questo? Poi, se volete, andiamo anche sui numeri. Anche l'occupazione femminile è la più bassa della regione.
Sì, allora, diciamo, la discontinuità maggiore è proprio di prospettiva, ecco, la convinzione che noi abbiamo, che io ho, che Pistoia debba fare in questi 5 anni un salto di qualità che non ha fatto, debba avere dei progetti ambiziosi che non ha avuto. E pensiamo al tema del verde, insomma, siamo la città del vivaismo, la parte del vivaismo, non siamo riusciti ancora a diventare la città del verde. Questi anni dovranno essere gli anni in cui si ragiona a Pistoia e si concretizza un progetto serio anche di riforestazione urbana, interventi sul verde importanti, gestione del verde diversa rispetto al passato, con tutta una serie di attenzioni, ecco, ai nostri concittadini che sono poi gli alberi della città. Quindi questo è un tema, ma un po' su tutto, dalla politica culturale alle politiche che riguardano la sanità pubblica, l'esigenza di ragionare in una prospettiva metropolitana e toscana, l'esigenza di fare in modo che Pistoia abbia un suo ruolo in Italia. Cioè, in questi anni Pistoia si è chiusa su se stessa e questo non ha giovato alla città, non ha giovato nemmeno all'economia cittadina, perché i parametri che lei citava, è verissimo, un sindaco non ha grandi competenze in materia di lavoro, però un sindaco ha competenze nel riattivare, rimettere in movimento una città nel suo complesso, dalla vita sociale alla vita culturale, all'infrastruttura, ai collegamenti con l'area metropolitana, e se riesce a fare questo riesce a creare un territorio più attrattivo anche per gli investimenti delle imprese.
Per quello che riguarda infatti le politiche del lavoro, ma non solo, Giovanni Capecchia fa una riflessione probabilmente che riguarda tutti. Cioè, in questo momento andare da soli dalla Gran Bretagna allo stesso continente europeo, da una regione importante ad una nazione storicamente rilevante, in questo momento tutti hanno cognizione che andare da soli significa non andare da nessuna parte. Per cui il tema che abbiamo tirato fuori con Biffoni, Giorgio Bernardini, il tema del tenere insieme un'ampia città metropolitana, di aggredire insieme dei problemi, di trovare insieme delle soluzioni innovative, mi sembra che qui possa trovare terreno fertile, Giorgio.
Sì, anche io credo, tra l'altro, insomma, penso ci sia una continuità, ovviamente la prima che viene in mente è quella che riguarda l'area politica, insomma, che di cui stiamo parlando, e quindi voglio dire il centrosinistra, e questo può aiutare questa, diciamo, connessione. Tra l'altro adesso diciamo, in quest'area metropolitana immaginaria è questo diciamo, asse è insomma, coordinato, perché c'è la regione del centrosinistra, e Firenze, Pistoia e Prato, che sono tutte e tre in mano dell'amministrazione del centrosinistra. E bisogna vedere anche in tutto questo qual è la capacità culturale del popolo insomma, guidato da queste visioni di rispondere. Per esempio mi viene in mente, su questo insomma provo a coinvolgere anche il sindaco di Pistoia, che andando lì a fare il semplice cronista prima del voto, ho notato che c'è una certa resistenza diciamo a questa, diciamo, c'è più paura delle altre città metropolitane, dei loro problemi, che di capire le opportunità. Ovviamente parlo in linea generale, non parlo insomma né dei partiti né delle leadership, però le persone che ho intervistato mi dicevano soprattutto che non volevano i problemi che ci sono a Prato dal punto di vista delle tensioni sociali, o i problemi che ci sono a Firenze dal punto di vista delle tensioni organizzative rispetto alle politiche dell'abitare o del turismo, per esempio.
Capito, che pensa?
Allora, intanto penso questo: quando io parlo di Pistoia e in relazione con la Toscana, penso ovviamente alla direzione Prato-Firenze, ma anche a quella Montecatini-Lucca. Solo per fare un esempio, la nuova soprintendenza vede Pistoia insieme a Lucca, Montecatini a 10 km di distanza. Penso che una città come Pistoia, in una nuova prospettiva di politiche sul turismo, sul marketing territoriale, non possano ragionare anche con questi territori. Cioè, noi bisogna pensare che se guardiamo Pistoia dall'interno, posso capire chi dice facciamo tutto da soli, la città finisce con le mura. Ma se noi la guardiamo dall'esterno, Pistoia è un piccolo puntino nella regione più conosciuta al mondo, che è la Toscana, e deve lavorare appunto come città importante a livello toscano. Un turista, faccio un esempio, che viene nella, in Toscana, non distingue tra Montecatini, e Pistoia, Lucca, Firenze, è un turista che viene da lontano, visita la Toscana e dobbiamo lavorare con gli altri, ecco, su questo. Voglio anche dire che come città noi vorremmo diventare un punto di riferimento nazionale per politiche attive di partecipazione, cioè noi abbiamo costruito tutto il nostro percorso su questo tema. Il tema della partecipazione è un tema molto importante, non semplice, che va strutturato, perché la partecipazione non è semplicemente fare un'assemblea ogni tanto, è proprio un principio politico di condivisione di alcune scelte con la città, e questo sarà uno dei primi temi che approfondiremo e che cercheremo di concretizzare, ecco, perché la Toscana è stata la prima regione che ha fatto una legge sulla partecipazione 20 anni fa, il prossimo anno appunto sono 20 anni, e noi vorremmo a livello nazionale essere un laboratorio anche in questo. Ecco, le scelte più importanti della città verranno fatte con la città e con chi in città ha le energie, le capacità, le competenze per riflettere. Tra l'altro nei mesi di campagna elettorale abbiamo fatto delle esperienze straordinarie, abbiamo fatto degli incontri che quasi già sono dei cantieri di riflessione, non so, abbiamo fatto un incontro sui temi culturali, vi assicuro che discutere di questi temi con 40-50 realtà cittadine che lavorano sull'argomento da anni, cioè ha una forza, dà un respiro a una città che è straordinario, e noi vogliamo questo, ecco, che la città torni a respirare a pieni polmoni, perché è finito il periodo in cui, per esempio, incontrarsi, aprire nuovi spazi pubblici, nuovi spazi di incontro era considerato superfluo. Ecco, la città che vogliamo è una città dove ci si incontra, si discute, i luoghi pubblici torneranno ad avere un'importanza che non hanno avuto, perché questo è un altro elemento fondamentale. La città è costruita, deve essere costruita per le cittadine e i cittadini, deve essere vissuta dalle cittadine e i cittadini nelle sue strade, nelle sue piazze, nei suoi parchi, nelle sue sale, ecco, che devono essere anche aumentate. Ecco, è proprio una visione di città. Se riusciamo a rimetterci in volo, Pistoia assumerà anche in Toscana e in Italia una posizione che oggi non ha e che non ha da tanto tempo.
Ecco, Capecchi, però c'è una questione importante a proposito di una parola logo che tanto è stata usata e allo stesso tempo poco praticata, che è innovazione, perché anche Pistoia si confronta, come Prato, come altre città della Toscana, con la crisi dei distretti che hanno fatto la storia e la ricchezza di questa città. Pensiamo agli studi straordinari che ci ha lasciato Begattini in questo senso, ma non solo. Però il tema del distretto, così come è sempre stato, che ha funzionato, ora è tutto profondamente cambiato, c'è bisogno veramente di uno sguardo innovativo in senso anche molto rapido, diciamo così, perché nulla è più come prima. Non so se lei è d'accordo, Capecchi.
No, sono d'accordo, e anche in questo, guardate, anche in questo ci sono le energie per ripartire, perché anche a livello di distretto, tutti gli incontri che ho avuto modo di fare in campagna elettorale con diciamo le categorie economiche, le organizzazioni sociali, sono incontri che partono da una prima richiesta da parte di tutti, è sempre la stessa: lavoriamo insieme, coinvolgeteci nelle scelte principali che riguardano la città, facciamo un progetto insieme sulla città, e questo è quello che faremo. Ecco, questo è quello che faremo. Noi abbiamo una risorsa fondamentale, che è quella del vivaismo, che ha bisogno comunque di attenzione da parte della politica, anche se resta una forza trainante. Abbiamo un'industria come Hitachi che appunto attraversa un periodo importante, significativo, è l'industria della città, e anche su questa vogliamo esercitare tutte le nostre attenzioni e anche stabilire un rapporto di collaborazione maggiore. Perché guardate, noi siamo in una città che nel 2026 è attraversata da una linea ferroviaria, che è la Porrettana, che va dalla parte nord della città, da Capostrada fino a Sant'Agostino, e praticamente non è utilizzata perché passano da lì 5 treni il giorno. È possibile avere un'infrastruttura di questo tipo che qualsiasi città europea vorrebbe costruire noi ce l'abbiamo, gli altri le vorrebbero costruire, noi ce l'abbiamo e non viene utilizzata. Allora, per esempio, Hitachi fa un lavoro sulla mobilità su rotaia in tutto il mondo, noi vogliamo metterci a un tavolino con loro, fare un progetto sulla città, capire se questa linea ferroviaria può diventare una metropolitana che attraversa la città dal nord alla zona industriale, perché altrimenti è inutile ragionare sulle città ingolfate dal traffico, l'aria, la qualità dell'aria sempre peggiore. Dobbiamo avere questi progetti di prospettiva, fare una città, realizzare una città sostenibile, più vivibile, partendo da quello che abbiamo, ripeto, perché realizzare un'infrastruttura vorrebbe dire trovare milioni e milioni di euro. Ce l'abbiamo, dobbiamo trovare il modo di farla funzionare. E lo stesso vale per tante cose, ecco, anche a livello di distretto. Noi si parla di distretto, ma arrivare a Prato o a Firenze oggi è un'impresa per chi lavora, per le imprese stesse. Quindi il casello autostradale di Pistoia Est, che langue da anni e anni, che il ministro Salvini ha ritirato fuori 3 giorni prima del voto dicendo che sarà fatto, a tempo scaduto, sinceramente, perché io ho invitato tutti i pistoiesi a non ascoltare le promesse fatte il mese prima delle elezioni. Io non ho fatto promesse in campagna elettorale perché mi sembra più serio. Il ministro Salvini è intervenuto 3 giorni prima dicendo che sarà fatto, ma noi vogliamo sapere davvero se verrà fatto, quindi ci metteremo presto a un tavolo anche con la regione, che ce lo dicano definitivamente. E la linea ferroviaria che ci collega con Firenze, 34 chilometri, non può essere una linea ferroviaria rimasta ferma ad anni fa. Ecco, davvero, talvolta sembra di vivere in una città straordinaria, bellissima, ma un po' fuori dal tempo. Siamo nel 2026, dobbiamo guardare più all'Europa che al nostro ombelico.
È un flash interessantissimo, una città bellissima ma un po' fuori dal tempo. Giorgio, sulla mobilità e la metropolitana Pistoia, il sindaco ci ha dato il titolo questa mattina, mi sembra di capire. Abbiamo veramente 1 minuto e mezzo prima di salutarci, un'ultima sollecitazione, Giorgio, se sei d'accordo, brevissimo.
Sì, sarò brevissimo, sono d'accordo con te, è veramente il titolo, mi ricorda molto la conformazione che ha indicato la metropolitana di superficie di Gerusalemme, ma avremo modo di parlarne. L'ultima domanda che volevo fare è proprio questa: ma non ha paura che in questo modo si creino invece le condizioni per aver paura di quello di cui oggi non si parla? Pistoia è l'unica città, immagino che il sindaco lo saprà, insomma, che non ha paura dell'insicurezza, non ha paura che creando queste connessioni, ovviamente una domanda provocatoria la mia, si creino nuovi problemi?
Nuovi problemi, dice, a livello di sicurezza in città?
Sì, farla diventare più simile alle altre città della Toscana.
Allora, no, non temo questo, nel senso, Pistoia è una città fondamentalmente sicura, anche se la percezione sulla sicurezza sta cambiando, perché c'è una percezione di insicurezza che cresce in alcune aree, nel centro storico, in alcuni giorni, in alcune ore notturne. E non ho paura di questo, perché una città viva e che vive è una città più sicura, ecco, una città in cui gli spazi pubblici sono vissuti in maniera appunto positiva dalla comunità, è una città che lascia meno spazi alle insicurezze. Naturalmente in tutto questo ragionamento c'è l'idea di una città che saprà attrarre nuovi residenti, che saprà attrarre nuovi turisti, ma che vuole rimanere autentica. Noi faremo tutto il possibile anche a livello di regolamenti e del commercio, per esempio, perché Pistoia resti una città di qualità, non una città dominata e stravolta dall'overtourism. Ma anche in questo senso noi pensiamo che oggi Pistoia possa avere un'attrattività rispetto a città come Firenze molto forte, perché la qualità della vita è sicuramente migliore, i prezzi sono più bassi, e quindi è una città che, se viene scoperta nel modo giusto, come città della cultura, come città ancora autentica, può anche dal turismo e da nuove residenze di giovani che, per esempio, in una città collegata bene all'area metropolitana potrebbero vivere benissimo, ecco, e anzi sarebbero felici di viverci, potrà appunto diventare una città con una dimensione diversa e anche con maggiori opportunità per tutto il mondo economico.
Terrà per sé la delega alla partecipazione?
Sì, partecipazione e pace saranno le due deleghe che terrò per me, perché sono due temi che hanno accompagnato la campagna elettorale, perché sono due temi che sento profondamente, perché anche su questo Pistoia darà un segnale, ecco, anche dalle città può partire una nuova politica per la pace, che riguarda il mondo ma che riguarda anche gli enti locali, perché la corsa al riarmo avrà delle ricadute pesantissime sugli enti locali, dalla cultura all'istruzione alla sanità pubblica, e noi vogliamo, diciamo, invertire la tendenza e esprimere dalle città la nostra contrarietà alle guerre e alla corsa al riarmo.
Giovanni Capecchi, il sindaco di Pistoia, grazie per essere stato con noi questa mattina, grazie al nostro Giorgio Bernardini per questo approfondimento dedicato.
Grazie a voi, grazie a voi.
Grazie sindaco. Le 9:02 minuti, la linea torna allo studio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Sono Elena, team comunicazione Mita. I nostri docenti sono professionisti del settore moda. In aula trasmettono agli studenti esperienze da casi reali, perché la formazione deve sempre essere al passo col mercato del lavoro per rendere gli studenti davvero competenti nel loro mestiere.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità.
Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
Torna Scienza Estate 2026, l'evento gratuito di divulgazione scientifica per appassionati di ogni età, a cura di Open Lab, mercoledì 10 e giovedì 11 giugno al campus universitario di Sesto Fiorentino. Giochi, spettacoli, mostre e attività su temi scientifici e tecnologici, e ancora visite guidate all'acceleratore di particelle, ai laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e tanto altro. Info e programma completo openlab.unifi.it.
Tu pensa a studiare, hai libri scolastici, pensa alla Regione Toscana, frequenti una scuola secondaria di primo o secondo grado e hai un ISEE fino a 15.800 euro? Torna per il nuovo anno scolastico 26-27 libri gratis, l'intervento della Regione Toscana nell'ambito del progetto Giovani Sì, che eroga un contributo all'acquisto della dotazione libraria necessaria. Scopri l'intervento su www.regione.toscana.it/libri-gratis. Regione Toscana, il diritto di studiare. Intervento finanziato dal PRFS Plus 2021-2027.
Open City 2026 a Scandicci è il gusto dell'estate. Cinema, musica, danza, teatro, incontri e performance da giugno a settembre. Info Scandicci opencity.it. Martedì 2 giugno dalle 12 alle 24 presso la Cappella della Madonna della Rosa, Materia Festival dei Mycelium Forest con Artemis, Blue, Ed Amorosi, Gaia, Earth Collision, Julian, Michael Byrne, Slow Sound System.
Contro Radio.
Sai mutare forma, modificare il tuo DNA, replicare falsi di un'impronta genetica, assecondare le opportunità. Tutto cambia e tu lo sai, che un mondo in piena non si annuncia mai, e che la sorte non giudica tra chi si aggrappa e chi naufraga. E resti a galla tu, che guardi avanti
biscotti. Come un'ambizione senza orientamento, dopo una sconfitta contro questo tempo. Come diventare quello che non sei, che non sei, che non sei. Come un'illusione in cerca del suo senso, ho una direzione dove tira il vento. Come trasformarti in quello che non sei, che non sei, che non sei.
Passate da 7 minuti nella nostra newsline, andiamo tra Pisa e Livorno adesso, perché stiamo parlando di un fine settimana lungo di mobilitazione contro la guerra e la militarizzazione. Il movimento No Base ha partecipato alla Critical Mass contro il riarmo che da Livorno è arrivata davanti ai cancelli della base americana di Camp Derby, e per domani è promossa la mobilitazione a Pontedera. Noi salutiamo Lorenzo Tamberi, movimento No Base Pontedera, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Cosa sta succedendo sul territorio? Si sta allargando la piattaforma di adesioni di una mobilitazione che, dicevamo, non è sottoscritta, circoscritta a un singolo giorno, ma sta vedendo una serie, no, di iniziative sul territorio, e domani culminerà a Pontedera.
Sì, esatto, abbiamo scelto la data del 2 giugno per una manifestazione contro la nuova base militare che dovrebbe sorgere tra il CISAM, che è a San Peragrado, e Pontedera, appunto, perché è una data importante per il movimento No Base, perché nel 2022, se ricordate, ci fu la prima grande mobilitazione contro il progetto di base che all'epoca doveva insistere su Coltano, e anche la festa della Repubblica, che però si è trasformata negli ultimi anni purtroppo in una festa delle forze armate. Quindi noi abbiamo deciso di riappropriarci sia di questa data, sia chiaramente dei nostri territori, perché il progetto di base si inserisce su un territorio che è già fortemente militarizzato, come ha sottolineato anche il percorso della Critical Mass, che è arrivata a Camp Derby partendo da Livorno, e che vede quindi questo ennesimo tentativo di sottomettere appunto il nostro territorio a delle logiche di guerra che noi rifiutiamo nettamente.
Dicevamo, il vasto arco di realtà associative, comitati, sindacati che hanno aderito alla piattaforma, che è una piattaforma che va oltre, diciamo, i confini di Pisa e Pontedera e della caserma, proprio abbraccia una logica di disarmo.
Certo, ci sono tantissime associazioni, ora io ne citerò alcune, spero di non far torto a quelle che mi dimentico, ma c'è, si va da Lega Ambiente, perché a No Valdera Avvelenata, perché ovviamente questo progetto prevede anche una colata di cemento su 140 ettari che sono tutti terreni agricoli, sia a Pontedera sia al CISAM, che addirittura fa parte dell'area del parco di San Rossore. Poi ci sono i sindacati, c'è USB, c'è Sialcobas, che hanno aderito, perché chiaramente un territorio come quello pisano, che è già fortemente in difficoltà, diciamo, da un punto di vista industriale, vede invece convergere risorse solamente verso progetti di riarmo. Poi ci sono associazioni come Associazione La Rossa, Circoli, Arci, che sono un po', diciamo, la nostra base sul territorio, come il Circolo Arci Botteghino, il Circolo dell'Ortaccio, il Circolo Operaio di Fornacette. Insomma, sono tantissime realtà che hanno aderito e che renderanno la giornata una giornata plurale di lotta, e noi speriamo il più bello possibile.
Dicevamo i finanziamenti, c'è anche la questione di concentrare oltre 500 milioni di euro per infrastrutture militari anziché per servizi sociali, cioè dove dirottare i finanziamenti è un'assunzione politica di responsabilità.
Certo, è una scelta precisa quella di, in un momento di forte crisi come quella attuale, in cui mancano, ovviamente non da oggi, ma soldi per la sanità pubblica, per le scuole, per le case popolari, si sceglie di investire 520 milioni, che sono una previsione di spesa iniziale, di cui una serie di fondi sono già stati stanziati e presi dal Fondo Coesione e Sviluppo, che servirebbe in realtà per aiutare le zone, diciamo, che sono in difficoltà, le zone depresse. E la scelta della politica nazionale e purtroppo anche regionale è quella di investire queste risorse in un progetto che poi di fatto riguarda un progetto di morte, perché purtroppo i corpi speciali delle forze armate questo fanno.
Vogliamo ricordare nella parte logistica organizzativa il programma della giornata di domani a Pontedera?
Certo, la giornata sarà una giornata di lotta che inizia dalla mattina alle 10 con l'appuntamento previsto in piazza Cavour a Pontedera, proprio di fronte al comune, per richiamare alla responsabilità le istituzioni locali. Poi ci muoveremo in corteo fino passando per la stazione di Pontedera, arrivando poi di fronte alla Piaggio, e poi da lì ci saranno delle navette che porteranno alla tenuta Isabella, che è proprio il luogo dove dovrebbe sorgere, diciamo, il corno pontederese della base. E da lì ci sarà il pomeriggio, quindi con un pranzo qualcosa ci sarà lì, e in parte chiediamo chiaramente di portarsi panini e bibite, e poi ci saranno vari tavoli tematici, ma è un'assemblea, e contiamo di chiudere verso le 4:30-5 con le navette, e poi riporteranno tutti in Pontedera.
E allora, ringraziando Lorenzo Tamberi, Movimento No Base Pontedera, ricordando la mobilitazione di domani con concentramento in piazza Cavour alle 10, ci segnalano anche un'iniziativa fiorentina, sempre in questa logica, Festa della Repubblica delle Forze Disarmate, appuntamento alle 10:30 alla caserma Predieri a Rovezzano. Grazie Tamberi per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Minuti in questa fascia conclusiva della nostra newsline vogliamo lasciarci con un percorso, una nuova stagione di prossimità tra città e teatro. Parliamo di In Suburbia Theater 2026 e lo facciamo con Giusy Salis, ideatrice del progetto In Suburbia per Farm. Ben trovata Giusy, buongiorno.
Buongiorno Chiara, grazie.
Farm, fabbrica dei racconti e della memoria, ricordiamo la vostra progettualità che ha sempre una cifra stilistica particolare all'insegna dell'accessibilità della cultura, in questo caso anche dal punto di vista proprio fisico, spaziale.
Assolutamente, perché per noi accessibilità significa portare il teatro sotto casa delle persone in primis, soprattutto di quelle persone che non hanno possibilità economiche, di tempo, organizzative, culturali per avere abitudine ad andare in teatro. E quindi noi abbiamo deciso ormai, insomma, da diversi anni di portare il teatro sotto casa, di dare questa occasione di socialità, di tempo libero di qualità a persone che spesso non sanno nemmeno che sia un diritto, perché noi lo riteniamo un diritto.
È un'articolazione di programma veramente importante, segnatevi in agenda perché si parte tra pochi giorni, dal 3 giugno vi muoverete sul territorio. Molto curiosa anche la scelta, mi piace anche capire come avete scoperto e cosa porterete in questi territori, in queste piazze.
Ma allora, quest'anno abbiamo deciso di progettare, oltre alla solita rassegna teatrale che facciamo ogni anno con tre spettacoli replicati appunto nei cortili delle case popolari, degli eventi site specific, perché nello specifico, nel bando del Ministero per il Teatro Urbano e Sociale, era richiesta una valorizzazione del patrimonio storico-culturale, per cui noi avevamo perso per pochi punti il bando dello scorso anno, perché chiaramente nelle case popolari, come dire, non c'è purtroppo, dico io, un patrimonio architettonico degno di nota che noi possiamo raccontare. E quindi, in accordo con le amministrazioni locali dei comuni coinvolti e poi successivamente, per quanto riguarderà luglio, dei quartieri di Firenze, abbiamo individuato dei siti poco conosciuti, perché è inutile che andiamo a valorizzare il Duomo, si valorizza da solo,
chiaro,
poi
chiaro.
Sempre nella logica della periferia, no? Perché anche in periferia esistono siti spesso sconosciuti che possono essere raccontati, e quindi la scelta è partita da un confronto, così come facciamo con gli abitanti degli alloggi popolari dove andiamo a fare spettacolo, con cui concordiamo calendari, orari e anche a volte modalità di divulgazione, così abbiamo fatto con le amministrazioni per cercare di individuare dei luoghi bellissimi e speciali che però nessuno conosce e che spesso, come per esempio nel caso della Fonte della Fata Morgana a Bagno a Ripoli o della Cappella dell'Acciaiolo, del Castello dell'Acciaiolo a Scandicci, sono chiusi al pubblico e quindi apriranno appositamente per i nostri eventi.
Occasioni imperdibili per tanti motivi, per conoscere appunto lo spazio e poter condividere l'offerta culturale di Farm con In Suburbia, la Cementizia di Settimello a Calenzano, poi il 15 giugno.
Lì abbiamo interloquito anche con la proprietà ovviamente della cementizia e abbiamo intervistato dei lavoratori storici, diciamo, di questo insediamento industriale, e da lì siamo partite per costruire appunto un racconto che faremo appunto il 15 all'interno della fabbrica.
Parliamo invece anche delle produzioni originali che appunto verranno proposte all'interno delle realtà abitative dell'edilizia popolare.
Allora, intanto ci teniamo molto a uno spettacolo per bambini che abbiamo deciso di inserire dalla terza edizione di In Suburbia, perché molto del nostro pubblico erano bambini e noi facciamo spettacoli per adulti, certamente non incomprensibili, accessibili anche a bambini però un po' più grandicelli. Allora abbiamo pensato, visto che c'erano anche i piccolini, di coinvolgere Teatrosfera, che è appunto una compagnia specializzata nel teatro per ragazzi, con uno spettacolo per bambini, e quest'anno avremo Peter Pan. L'anno scorso L'isola che non c'è, l'anno scorso c'è stata la prima puntata con Peter Pan ai Giardini di Kensington, quest'anno L'isola che non c'è, la parte più conosciuta del racconto. E poi altre due produzioni originali Farm, una che ci è stata strappata proprio come dire, sia dalla situazione in cui andiamo ad operare normalmente, sia dall'esperienza di tantissimi fiorentini alla disperata ricerca di casa, tra cui io ogni 3x2.
Lasciami indovinare, per caso provate in periferia?
Provate in periferia, che è un consiglio che ci viene sempre dato, perché dice, come dire, il centro non ve lo potete permettere, spostatevi, andate in periferia, spesso vuol dire
ancora per poco, visti i movimenti, però insomma questo racconto sulla crisi abitativa contemporanea è uno dei tre. E poi
in conclusione invece Opera Unica, che è lo spettacolo di Fiamma Negri, che racconta invece fosse una, la figura di una donna che durante la Seconda Guerra Mondiale ha rischiato la vita per proteggere le opere d'arte, perché pensava che appunto l'arte e la cultura fossero un diritto che andava preservato, e quindi anche questa figura è assolutamente in linea con quello che noi pensiamo e cerchiamo sempre, no, di individuare dei temi che siano vicini. Noi prevalentemente ci muoviamo nell'ambito del teatro sociale e quindi facciamo ricerca su questi argomenti che possano, anche provenendo dal passato, ma avere un forte legame con l'attuale, insomma.
Con Giusy Salis ricordiamo naturalmente Fiamma Negri, direttrice artistica di Farme, interprete con Giusy, e il primo Site Specific, dicevamo, il 3 giugno, Fonte della Fata Morgana, Bagno a Ripoli, alle 18.30, ricordando che tutti gli incontri di Site Specific sono a ingresso libero, a ingresso gratuito.
No, anche tutti gli altri incontri, è tutto ad ingresso libero. Gli spettacoli della rassegna, purtroppo non abbiamo abbastanza risorse per farlo anche con i Site Specific, sono tutti tradotti in lingua italiana dei segni, questo ci tengo a dirlo, è un elemento determinante per noi, ci caratterizziamo per questo, abbiamo scelto di tradurli tutti, anche se è un impegno economico molto forte, perché non volevamo come dire, sì vabbè ti traduco uno spettacolo, devi venire per forza lì in quel posto perché è l'unico a disposizione per te. I non udenti hanno pochissime occasioni di andare a teatro, perché non esiste né la traduzione lì degli spettacoli né tantomeno i sottotitoli, a meno che non siano opere in lingua straniera, e quindi abbiamo deciso, sempre nel nome dell'accessibilità, di tradurli tutti. Se posso permettermi un appello,
prego.
Questa rassegna costa tantissimo e quest'anno siamo un po' in difficoltà con i fondi, potete aiutarci attraverso un crowdfunding che trovate sul nostro sito farmfab.it, oppure donando il 5 per 1000 e iniziando a progettare il futuro.
In Suburbia, da sostenere il teatro che abita la città, grazie a Giusy Salis per essere stata con noi.
Grazie a te Chiara, buona giornata. Grazie.
Ci spostiamo in redazione per aggiornarvi anche sui nostri canali crossmediali e su controradio.it. La cronaca poi tornerà con il GR delle 12.45. Voi rimanete sulle frequenze di Controradio. Dalla redazione l'augurio di una buona giornata.
Sulle tue gambe di duna, di donna, di luna, di quello che amo di più. Chi non ti fammi fare un tiro, dalla bocca tu espiri, inspiro. E non sono boccate, so che perdo il senso del tempo, lo spazio e le cose. Ma tu, passami la pece che accendo, domani sarà un giorno diverso. Il tanto tu mi fai andare a fuoco, come una volante a pari. Guardiamo i cartoni animati fatti come zombie. Parte la sigla, ora baby escucia. Amami come ameresti i bambi. Sei molto più bella di una gazzella che brucia. Sugar.
estate. Intanto girane una, se fumare una scusa per restare con te. Non scendo dai perché ci sono troppe scale e la municipale che ci fa ridere. Mi sono perso dentro il fumo denso, avrei bisogno di trovare il tempo per parlarti di come mi sento al momento, di quello che amo di te. Girati e fatti dare un bacio, che magari poi sarò lontana. Se le guardie ti fermano, scappa veloce, dai corri da me, io ti chiederò. Passami la pizza che accento, domani sarà un giorno diverso. Il tanto tu mi fai andare a fuoco come una volante a pari. Scriviamo sui muri puliti con vernice rosa. Parlo di te ora, baby, scusa. Devo davvero dirti questa cosa. Sei molto più bella di una gazzella che brucia.
Salto su da te, intanto girane una, so fumare una scusa per restare con te. Non scendo dai perché ci sono troppe scale e la municipale che ci fa ridere.
Ci hai fatto caso ma mi pare alto il numero di chi è uscito fuori capobranco. Lanciato tra i lupi ho i miei dubbi fra tutti. Non ne fate uno, manca gruppi di tre. Dove passi li distruggi, cliché. Per la paura che hanno tutti di te. Come i barbari, salvami, scaldami forte fino a quando non mi brucerò. Sei bella come le cose sbagliate, vietate. Ste regole chi cazzo le ha inventate? Mi stanno strette come le manette, come le pareti di una cella, le vallette. Con t'accanto posso evadere, schivando i lacrimogeni. Resisteremo insieme come in Valdi, scusa. E se ti guardo mi innamoro senza accorgermi. Sei molto più bella di una gazzella che brucia.
Salgo su da te, intanto girare una, se fumare una scusa per restare con te. Non scendo dai piedi, ci sono troppe scale e la municipale che ci fa ridere. Salgo su da te, intanto girare una, se fumare una scusa per restare con te. Non scendo dai perché ci sono troppe scale e la municipale che ci fa ridere.